L'aspettativa non era solo nostra, ma delle migliaia di persone che abbiamo seguito da quasi 2 anni, né? In tutto il tempo dell'ascolto, della consulta alle comunità e poi nella prima restituzione dei frutti, tornati dal sinodo, dall'assemblea in ottobre, ci siamo ritrovati con le comunità e abbiamo proprio sentito questa voglia di rimettersi in gioco e allo stesso tempo questa attesa di una parola di rilancio del Papa. Io direi che la esortazione apostolica in effetti ci restituisce il calore, la poesia e il sogno, quindi ci fa battere il cuore più forte e ci ridà la passione giusta con cui tornare ai territori. Ci siamo sentiti molto in sintonia con il Papa, già da quando abbiamo visto il titolo, né, Querida Amazonia, questo relazionarsi con l'Amazonia come se fosse una persona e dietro il volto dell'Amazonia i volti delle molte persone indigene, po dei popoli originari, delle comunità, dei religiosi e delle religiose che là ci vivono, né? Quindi un rapporto personale, una lettera di amore, come diceva il Cardinal Cerne, che è arrivata al cuore dell'Amazzonia.
C'è uno di questi quattro sogni che da missionario sente più vicino?
Beh, sicuramente sono tutti integrati, così come era integrata la conversione, che era la parola chiave del documento finale. Tra l'altro, conversione e sogno sono molto connessi, perché si riesce a sognare solo quando si cambia il modo di vedere, né? E il sogno è anche un modo nuovo di vedere che dipende dal nostro cambiamento. Nel nostro impegno locale, soprattutto là, nelle regioni in cui io mi trovo, nel nord-est del Brasile, nel Maranhão, eccetera, abbiamo un impegno particolare in difesa dei diritti delle popolazioni e dei diritti della natura, contro tutto questo modello di economia che è un'economia di saccheggio. Da noi, soprattutto il tema dell'estrazione mineraria è devastante. Ci troviamo a pochi chilometri dalla più grande miniera di ferro del mondo che si trova nel cuore dell'Amazzonia e ne vediamo tutti gli impatti, tutte le conseguenze. Per cui da anni stiamo lavorando su questo e ci dà molta forza sentire che Papa Francesco e tutto il processo sinodale a me ha messo il dito nella piaga e ha fatto notare come davvero questo modello dell'estrattivismo predatorio è un modello che non si sostiene, che non ha futuro e che sta distruggendo l'Amazzonia.
In questa esortazione Papa Francesco dice: i poveri siano ascoltati sul futuro dell'Amazzonia. Ascoltiamo il grido dell'Amazzonia. Ci vuole uno sviluppo sostenibile. Tutti questi inviti di Papa Francesco, che sono in un testo del Magistero, che impatto concreto potranno avere nella realtà?
Dunque, il tema dell'ascolto è un tema che ha fatto la differenza, sia fin dall'inizio, dal processo di consulta delle comunità. Abbiamo raggiunto e ascoltato direttamente, pelle a pelle, incontrandosi circa 86.000 persone nella Panamazzonia. Quindi, siamo andati a fondo nell'ascoltare. E questo ha sorpreso perché ha rappresentato un cambiamento di posizione della Chiesa, che si pone non solo come maestra, ma anche come discepola che cammina insieme. E questa è l'espressione del sinodo. Sinodo è camminare insieme. Quindi una chiesa che ascolta e una chiesa che dialoga. Nell'esortazione c'è un passo in più che mi sembra molto interessante, un'intuizione di Papa Francesco che nasce dall'aver ascoltato appunto tutti noi, quando dice del dialogo sociale. Lui dice è importante che si continui il sinodo favorendo il dialogo sociale tra tutti i popoli originari, che è una cosa che tra l'altro noi nel Maranhão stiamo portando avanti, lo chiamiamo Teia dos Povos Originarios, né? Come appunto una ragnatela di ascolto tra tutti i popoli afrodiscendenti, indigeni, che vivono sulle rive dei fiumi, eccetera. Questo dialogo sociale mantiene il protagonismo di questi popoli e adesso noi siamo invitati, dice Papa Francesco. Quindi la Chiesa che si sente invitata, non più la padrona, diciamo, della casa, ma che ospite di questo dialogo, ha sicuramente da aggiungervi la luce del Vangelo per portare a pienezza la ricchezza delle culture.
Per quanto riguarda uno dei temi caldi del sinodo, cioè la difficoltà per molti fedeli in Amazzonia di accedere all'Eucarestia per la scarsità di pastori, di sacerdoti, in questa esortazione il Papa sprona i vescovi latinoamericani a inviare missionari in Amazzonia. Come accoglie da missionario italiano in Brasile questo invito del Papa?
Sicuramente il tema della missione, dell'invio, della fratellanza tra le chiese è un tema chiave e lo stiamo lavorando molto anche in Brasile, né? In modo che anche le chiese più ricche dal punto di vista delle persone, delle possibilità, abbiano di che condividere con l'Amazzonia. Abbiamo tra l'altro un progetto importante in Brasile che appunto ogni regionale del Brasile abbia una chiesa sorella in Amazzonia, né? In modo tale che ci sia questo intercambio, che fa bene anche a chi invia naturalmente, perché risveglia e arricchisce nuove visioni, nuove maniere di fare pastorale anche nella chiesa che appunto manda il missionario e ne riceve la ricchezza di ritorno. Questo non toglie però l'importanza del fecondare dal di dentro le comunità, né? Mi piace molto l'espressione di Papa Francesco nella esortazione apostolica quando dice dell'importanza, dell'urgenza di risvegliare meccanismi dall'interno delle comunità, perché è nell'interno delle comunità che si incarna il Vangelo. Il rischio è sempre quello di attendere qualcosa che venga dal di fuori, né? Una pastorale, una direzione, anche una celebrazione che venga dall'esterno, né? Quindi com'è importante l'inculturazione e la valorizzazione dei soggetti locali delle comunità. Su questo io credo che c'è ancora molto cammino che le chiese locali e le diocesi possono investigare, fare proposte anche coraggiose al Papa, in modo tale che veramente i soggetti della vita cristiana siano le comunità stesse.
Anche perché il documento finale che Papa Francesco ha detto va riletto, va valorizzato, ha delle proposte importanti.
Molte, il Cardinal Cerny diceva che ci sono più di 200 proposte concrete nel documento finale e il Papa usa due espressioni, dice leggerlo integralmente e impegnarsi sul documento, né?
Leggevamo prima sui giornali, oggi si insiste molto sulla delusione di quanti avevano auspicato una apertura ai veri probati, no? Che potessero, ecco, come interpretare questi umori.
Ci sono due punti che in effetti hanno lasciato alcune persone con la bocca un po' asciutta: il tema delle donne, del ruolo delle donne, e il tema dei veri probati. Io credo che da una parte ci aiuta il fatto che il Papa non si sia approfondito su questo tema a non perdere di vista il cuore dell'enciclica, che è fatta appunto di quattro grandi aree, né? E quindi l'urgenza anche che ci viene in questo momento dal richiamo dell'Amazzonia come un luogo di profezia e di denuncia e di difesa dei diritti della gente. Dall'altra parte, come dico, non si chiudono processi, si restituisce alla Chiesa locale e ai vescovi locali l'importanza e la necessità di continuare in ascolto e continuare in una Chiesa sempre più inculturata e incarnata.